Il fenomeno dei rave illegali è strettamente connesso alla fine dell'era industriale, al riscatto globale delle periferie, agli innovativi approcci controculturali verso le tecnologie digitali, la sperimentazione musicale e le nuove configurazioni del piacere e del desiderio. I rave illegali sono il superamento delle barriere imposte dalla logica del consumo applicata all'industria del divertimento, sono esperienze di riduzione del danno, che negli anni hanno costruito una rete di consapevolezza e informazione sulle sostanze stupefacenti, colmando di fatto una voragine lasciata su questo tema da istituzioni bigotte e assenti. I rave illegali sono espressione di una comunità coesa che non ha bisogno di controllo da parte di apparati statali parassitari. E sono espressione di consapevolezza politica, inclusione e orizzontalità. I rave illegali sono e saranno illegali, rimanendo la prova tangibile che, quando gli individui si autogestiscono, abbattono il muro della delega, del controllo, della repressione, del profitto senza scrupoli, della devastazione e del saccheggio, che il capitalismo mette in atto sulla vita e sulle risorse del nostro pianeta. I rave illegali sono un atto politico finalizzato alla sublimazione del concetto stesso di libertà, alla sua riaffermazione attraverso una danza estatica liberatrice. Sono l'anarchia, quella bella, quella vera, per questo che ne parlano tutti. Sicuramente per questo che fanno paura a molti. I rave illegali sono mordi e fuggi, sono qui e ora. Non li etichetti e non li spieghi, li vivi come la rabbia, come l'amore. Dai, è forte.
Yes, yes, sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, e diamo il benvenuto qui in studio a Via De Volci a due ospiti che sono venuti a parlarci innanzitutto di un evento, di una manifestazione, di un momento in cui appunto affrontare quello che stiamo vivendo, ossia, come dicevamo prima, insomma, questa legge anti-rave. Quindi benvenuti appunto ai compagni. Abbiamo Andrea, che è il regista del documentario, e Vincenzo, che invece è un compagno dello Spazio Bakunin. Benvenuti.
Grazie.
Grazie. Grazie.
Allora, cominciamo un pochino questo spazio. Da dove vogliamo partire? Dal fatto che ci stiamo già cominciando ad organizzare, oppure dal fatto che vogliamo commentare un pochino quello che gira sui giornali, insomma, come abbiamo sentito dal piccolo spottino iniziale, insomma, se ne parla tanto in questi giorni. È una di quelle cose, insomma, che diciamo, come dire, è stata una palla presa al balzo per cominciare a farci sentire un po' questa presenza inquietante di quello che ci aspetta nei prossimi anni. Quindi andiamo un po' ad approfondire questa storia qui. Ti lascio la parola, Vince, quindi...
Grazie. Allora, c'è da dire che noi abbiamo organizzato questo evento, insomma, questa proiezione, prima che scoppiasse tutta la questione, perché volevamo valorizzare un elemento che comunque adesso viene descritto in termini strumentali, in qualche modo volevamo valorizzare proprio diciamo i rave per quello che rappresentano in maniera intrinseca e in maniera politica, e ovviamente sapendo che ci sarebbe stato comunque diciamo il party a Modena, quindi in qualche modo in continuità e valorizzando un qualcosa che pensavamo che rimanesse, diciamo, nei meandri di Modena. Invece poi ci siamo accorti, insomma, abbiamo visto, come tutti quanti, tutto quello che è successo, e quindi ovviamente non si può non prendere in considerazione la risposta che lo Stato ha dato con questo decreto del 31 ottobre 2022 numero 162. Mi sono preparato perché ha introdotto questo famoso articolo 434 bis del codice penale, che diciamo è bello pesante, nel senso che per dirla, diciamo, in parole povere, descrive e punisce la condotta di invasioni di terreni, edifici pubblici e privati, e sottolineo pubblici, per raduni di più di 50 persone, che a discrezione delle autorità competenti vengono considerati pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. E le pene sono pesantissime, perché si parla di
fino a 6 anni, abbiamo letto, no?
Esatto. E in
che non è molte... come magari vedremo dopo, insomma, non è un numero a caso il 6, eh?
Esatto. E in più le multe tra 1.000 e 10.000 euro. Tra l'altro, chi partecipa soltanto, quindi chi si ritrova là, è vero, dice, ci avrà pene inferiori, ma di quanto parliamo? Parliamo di un terzo della pena che viene data agli organizzatori. Quindi se un organizzatore prende il massimo della pena 6 anni, cioè, matematica non è un'opinione, insomma, se prende 2 anni solo per aver ballato, per essere stato in un qualsiasi
per aver attraversato
pubblico.
Semplicemente, esatto, una zona tra virgolette illegalmente occupata da qualcosa, no?
Esatto. E poi c'è da dire che è un decreto un po' anomalo, nel senso che i giornali l'hanno descritto e l'hanno chiamato decreto anti-rave perché
fa figo, fondamentalmente.
Esatto. E diciamo anche per fare un po' da scendiletto allo Stato, perché gli serviva una scusa, e la scusa è stata appunto il concerto di Modena. E una scusa per cosa? Sono anni che il prefetto e il sindacato di polizia chiede un provvedimento che possa in qualche modo andare a reprimere qualsiasi costruzione dal basso, qualsiasi evento che non sia gestito dalle strutture dello Stato
e gestibile, soprattutto.
Esatto, perché soprattutto. Che ne so, un presidio che poi diventa in una manifestazione non autorizzata, che a volte capita, insomma, che si è così tanti che si parte in corteo, beh, adesso gli possono dare 6 anni possono anche intercettare il telefono di chi ha fatto il tam-tam. Quindi di fatto le intercettazioni adesso saranno proprio, certo, all'ordine del minuto.
Diventa praticamente una carta bianca, no? per sfruttare, insomma, questa roba qui, che in altri ambiti, insomma, si farebbe più fatica, no? Invece diventa, appunto, come dicevamo, una scorciatoia per spizzarci, per sentire quello che facciamo, proprio per entrare all'interno delle nostre comunicazioni. Questa cosa qua in effetti è molto molto particolare, perché a mio avviso, insomma, già il fatto di dire per i partecipanti una pena e per gli organizzatori un'altra pena, già questo comincia un po' a cozzare con il, a mio avviso perlomeno, con il concetto proprio del rave, no? Cioè, nel senso, non è che io organizzo e gli altri vengono visto che pagano, nel senso, è proprio un controsenso, appunto.
Tra l'altro ci sono anche altri due aspetti anomali che se ne parla poco, perché forse più per addetti ai lavori. Uno è che viene nominato come delitto verso il comune pericolo. Di solito questi delitti nell'ordinamento giuridico, nel codice penale, viene applicato per esempio per i delitti per strage, i delitti di disastri aerei, l'attentato alla sicurezza dei trasporti, le valanghe, le inondazioni, cioè sono quelli i delitti di comune pericolo, e questo viene affiancato a quei delitti là. Quindi di fatto la repressione coglie anche degli aspetti anche marginali che uno non ci pensa perché magari non è del mestiere, ma che poi si ritrova con la stessa accusa di chi viene accusato per strage. E che questa
è abbastanza ridicolo, è abbastanza ridicolo. Questo,
ma
insomma,
infatti è ridicolo se non ci fosse da, cioè, ci sarebbe da mettere saride
se uno non dovrebbe preoccupare.
Esatto,
insomma,
se non ci fosse di mezzo la criminalizzazione di un qualcosa che esiste naturalmente da sempre, cioè, certo, la libera aggregazione delle persone, degli individui. E mi sembra, cioè, parla da sé, insomma.
Beh, c'era qualcuno che già ci aveva provato comunque a impedirci di radunarci, no? Quindi, insomma, di nuovo è una risata, però molto amara.
Una risata
questa,
amara,
molto, molto amara.
Ma una risata li seppellirà,
sì, sicuramente. Insomma, questo è quello che ci auguriamo il prima possibile.
Per ritornare al discorso del rave, insomma, è una cosa anomala, nel senso che poi in questa legge non c'è scritto da nessuna parte né rave né musica né feste musicali, eccetera. Ed è strano, perché se viene confrontato ad altre leggi di altri stati dove è applicata la legge anti-rave, beh, sicuramente viene nominato almeno la questione dell'aggressione sonora, che va a colpire per esempio chi utilizza in maniera molto
sì, diciamo, allora, io mi intrometto, ti interrompo, vai, perché vai. Ti dico, cioè mi permetto, insomma, perché è ironico anche il fatto che sia stato detto da Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di presentazione di questa oscenità. Quello che è stato detto è che per mettere l'Italia allo stesso livello di altri paesi dove normative per la repressione di questi eventi sono già consolidate da anni, allora dovevamo anche noi avere questa famosa legge, certo, anti-rave. Fatto sta che nelle esperienze precedenti di altri paesi, che sono vecchie ormai, datate anche di anni, la componente musicale era ben definita, quelle erano leggi anti-rave, perché volevano bloccare, criminalizzare, in qualche modo anche
ghettizzare
un qualcosa che all'epoca era molto, molto definito. Soprattutto parlo dell'Inghilterra, perché per esempio in Inghilterra nel 94 è stato emanato il Criminal Justice Bill, che è un qualcosa che impedisce a tot persone, più di 100 persone mi sembra, di riunirsi e di ballare musica ripetitiva, ok? Quindi ci sta una connotazione molto precisa.
E noi con ben 20 anni di,
sì, diciamo, all'incirca di ritardo,
già arriviamo, ma peggio.
Certo, molto peggio, perché ovviamente non è che si va con 20 anni, diciamo, di esperienza in più che c'ha questo sistema per inventasse modi repressivi e criminalizzare il dissenso. Questo è quello che vediamo, i rave che diventano un capro espiatorio, una vetrina per, diciamo, identificare un qualcosa che poi però ha poco a che vedere con le scelte normative, cioè diciamo gli atti normativi messi in campo. Certo. Insomma,
tra l'altro è un esempio quello francese, che dà proprio modo di vedere come l'antiautoritarismo va avanti nonostante l'autorità. Infatti la legge del 2001 che si chiama Mariani in Francia, che parla di più di 500 persone, quindi non 50, e con diciamo proprio esplicitamente carattere musicale eccetera, nonostante fosse una legge ad hoc, diciamo che fino all'anno prima della pandemia in Francia si sono stati oltre 4.000 rave. Quindi questo a dimostrazione che le leggi lasciano il tempo che trova. Esatto,
in Francia tutto, cioè, l'hanno fatta 2 settimane fa, la settimana prima di Halloween hanno fatto un festone in Francia, che fermati, cioè, lasciamo sta proprio quelli in Francia. Diciamo che poi c'è stata tutta la questione di Steve, che è una cosa che ormai è vecchia di qualche anno. Fatto sta, in Francia si organizzano questi eventi il 21 di giugno, la festa della musica, la fête de la Zic, è stato organizzato, mi sembra nel 2017, in occasione di questo evento è stato montato un sound system su un molo, diciamo sulle rive della Loira, un momento di forte repressione, di una carica da parte della polizia ha disperso molte persone, alcune di queste sono cadute nel fiume, uno dei ragazzi purtroppo caduti nel fiume non se ne ha avuto notizia per 10 giorni, è stato ritrovato poi il corpo dopo. Questa cosa in Francia ha riportato molto molto in auge
l'attenzione su, questo, insomma, tema qua,
su,
certo,
questo tema qui, e da quel momento in poi in Francia si è costruita una forte mobilitazione che ha cominciato a organizzare in giro per tutta la Francia feste illegali, diciamo anche in aperta polemica e contrasto e conflitto con chi organizzava ormai i rave seguendo diciamo la regolamentazione che lo Stato si era data,
certo,
quindi creando anche, diciamo, una frattura all'interno del movimento stesso,
certo,
volendo.
Beh, bisogna forzare però in qualche modo, ma nel senso,
ovviamente, e questo è il senso di queste feste, non chiediamo niente, ci prendiamo quello che vogliamo,
assolutamente, assolutamente,
quello di cui abbiamo bisogno.
Come diceva infatti lo spottino, è bello come l'anarchia, come l'amore, insomma,
esatto, il piacere e il desiderio.
Io metterei un pezzettino da ascoltarci, così nel frattempo riprendiamo un po' voce e facciamo riposare le orecchie a chi sta dall'altra parte del ripetitore. Quindi sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, andiamo a sentire una canzone e tra poco continuiamo, vediamo se riesco a farla partire però.
sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa 10.54. Continuiamo con quello che stiamo facendo da una decina di minuti, ossia insomma come dire, cercare di capire come fare a contrastare la repressione che insomma in diversi ambiti, in diversi modi si come dire, striscia all'interno delle nostre vite. Come dicevamo durante lo stacco musicale, in questi giorni compie un anno il documentario.
Sì, l'uscita un anno fa, uscivamo per la prima volta, proiettavamo per la prima volta Roma Illegale al Forte Prenestino. E dopo un anno siamo ancora qui a parlarne, e questo, come dicevamo poco fa, insomma, è un qualcosa che del tutto inaspettato, insomma. Io quando ho deciso di creare questo documentario l'ho fatto con un'idea molto chiara, cioè era quella di restituire in qualche modo al movimento dei free party, dei rave illegali, qualcosa che mi era stato, cioè insomma questo movimento a me mi ha dato tanto, e restituire era difficile, e in qualche modo attraverso questo lavoro ho cercato di restituire qualcosa anche alle persone che hanno frequentato e attraversato questi spazi, e anche cercando di far capire qualcosa di più di questa cosa a chi non li conosceva. E il fatto che tutte le persone che l'hanno visto in qualche modo si sono fomentate, mi hanno dichiarato in qualche modo che avevano finalmente visto un qualcosa che gli permetteva, c'è chi mi ha detto finalmente posso far vedere questa cosa a mia madre, a mio padre, insomma per me è un grande risultato il fatto che la gente senta questo film suo, e in qualche modo mi fa pensare che missione compiuta, insomma.
No, assolutamente, quanto poi è importante appunto l'utilizzo della comunicazione anche visiva sotto questo punto di vista, perché poi magari uno se immagina i riti satanici tra...
Bravissimo.
Cioè,
bellissimo.
Nel senso, no, comunque, dunque, capre sgozza, no, cioè nel senso,
c'è esatto, è qualcos'altro. Ovviamente diciamo che questo è un movimento che ha sempre fatto della sua capacità in qualche modo di non apparire mai sotto i riflettori un po' il suo specifico, insomma, e se l'è rivendicato in più di un'occasione, insomma. Dopo mo sono 30 anni che ci stanno i rave, e sono 30 anni che si sperimentano queste forme di aggregazione e di socialità, ed era importante in questo momento storico ricontestualizzare un po' tutto attraverso una storicizzazione di questo evento, di questo fenomeno.
Anche perché comunque c'è da dire che non è un fenomeno tutto nostro, no? Nel senso, in ogni parte del mondo,
esatto,
è andato avanti, si è
sviluppato. Guarda, io direi prettamente in Europa, perché è un fenomeno prettamente europeo e si è declinato in maniere diverse, diciamo a seconda poi dei background culturali che ogni paese aveva, insomma. C'è un filo rosso che collega per esempio l'esperienza dei free party inglesi con l'esperienza dei rave illegali romani, sono non solo diciamo dal punto di vista di collaborazione, ma anche di soprattutto l'aver vissuto un momento storico particolare di transizione di questa società e averlo in qualche modo cavalcato come un'onda che poi però si è infranta, insomma, sulla fine degli anni 90, su, certo, quello che è successo diciamo dal G8 in poi, e quello che però resta di questa esperienza è un dato comune, cioè quello di un gruppo di ragazzi che provenendo dalle periferie decideva di creare quello che non riusciva a trovare, quello che gli apparati statali non gli davano, e soprattutto apparati statali che imponevano un modo di socialità, di spendere soldi, insomma,
il bestiario,
tutto. Allora si è creata un'ondata di autorappresentazione, io la definirei, no? Da parte di queste di questi ragazzi sia delle periferie che attraversano i movimenti studenteschi in Italia. In Inghilterra, per esempio, tutta la storia degli Spiral Tribe è strettamente collegata con, per esempio, con le migrazioni dai Caraibi, perché tutta l'idea del sound system,
esatto,
che
esatto,
deriva da tutto quell'immaginario dub e reggae, esatto, poi in qualche modo si è ibridato con la cultura
tu sei
inglese,
certo, esatto, cioè nel senso sono tutte quante le varie come dire esigenze,
esatto,
dell'ascoltatore o dell'ascoltatrice di musica, magari che non è proprio quella che passa sulle radio, perché sono system giamaicani e quella roba lì nasce proprio così, no?
Sì, sì, come le radio pirata, insomma, sono un elemento fondamentale di questa cosa, creare appunto un circuito alternativo di diffusione culturale, di autoproduzione.
Esatto,
e questo è quello che succedeva per esempio a Roma. Radio Onda Rossa ha dato lo spazio per anni al progetto di Hard Raptus, che da questo punto di vista è esemplare di questa presa di posizione politica rispetto al fenomeno e alla pratica dei rave illegali. Insomma, l'autoproduzione è sempre stata, diciamo, si prediligeva l'autoproduzione rispetto alle uscite commerciali. Questo per una scelta politica ben definita, e soprattutto quello che è successo qui a Roma, prettamente nello specifico, è un'ibridazione tra fasce sociali che avevano poco a che fare prima e che invece trovano nel loro incontro, creano un cortocircuito che non lo so, è qualcosa di meraviglioso. Tutto
sì,
l'esperienza appunto dei rave illegali, in cui molte persone delle periferie romane, no? Ragazzi delle periferie romane, che spesso erano anche affascinati da ideologie discutibili, trovavano all'interno di questi rave illegali un momento di espressione, anche di conoscenza di se stessi,
certo,
di prospettive, qualcosa che non trovavano sicuramente da parte degli
certo,
apparati statali, no?
Sicuramente se una cosa non ci viene a contatto, non lo conosci, sicuramente non ti può cambiare la vita, no?
Esattamente.
E sicuramente, come dicevi te, visto, per riprendere quello che dicevi prima, hai fatto questo documentario più che per esigenza personale di un tornaconto personale, proprio invece di restituire qualcosa,
esatto,
no?
Esattamente,
perché, appunto,
esattamente,
chi attraversa queste situazioni sa bene
il valore di queste di questa scelta e di questo e di quello che ti regala,
di quello che
ti
lascia,
di quello,
esatto,
che ti lascia questo mondo, questo modo di vedere la vita, raga, perché di questo si tratta.
Quindi questa sera mi diamo tutti e tutte alla presentazione, l'ennesima presentazione, perché comunque a noi ci piace proprio portarle in giro da tutte quante le parti le cose e mette i semini in giro per,
esatto,
la città e per il pianeta, per far crescere ancora questo movimento, perché di certo non sarà una legge che lo blocca, insomma, no?
No, anzi, guarda, io penso che questo sarà invece un momento in cui ci possiamo,
esatto,
anche,
cioè,
ricontare, senso, confrontare,
non
uscire un po' da una palude in cui ci stavamo.
Non la prendiamo come una repressione, ma quasi come una provocazione, nel senso, è così, vabbè, l'amo.
Esatto, noi siamo quelli che se volemo te portiamo 50.000 persone così in un posto.
Sì, è un attimo,
quindi,
esatto, quindi esatto, ci penserei un attimo.
Tra l'altro loro, le provocazioni sono molto esperti, nel senso che già quest'estate nella douche con quello che era uscito, no, del rave che avevano fatto
Valentano, Viterbo l'anno scorso,
esatto, e
la speculazione
già erano uscite
lì, no?
talmente tante fake news da rappresentare come un mostro un qualcosa che di fatto era bello, spontaneo e che non aveva creato alcun problema.
Ma
per,
infatti, la criminalizzazione ha fatto, cioè, dimostra proprio questo, la paura che il sistema ha nei confronti di una realtà che dimostra nei fatti che di non avere bisogno del suddetto sistema.
Sì, no, esatto.
Cioè, è quello che le autorità non possono accettare, e che qualcosa funzioni senza il
senza
loro intervento.
E questo in tutti i modi.
Esatto,
lì la
criminalizzazione è fondamentale per loro.
Adesso stanno creando delle tensioni allucinanti, ne parlavamo prima, anche nel mondo scolastico. Cioè all'università ieri hanno fatto proprio un presidio, proprio in risposta a questo decreto anti-rave, e gli studenti, le studentesse che si sono aggregate a questo presidio hanno trovato uno schieramento di forze di polizia, di Digos impressionante, e soprattutto dei collettivi di universitari affini al partito, al governo, insomma, che stavano lì per provocare, hanno addirittura occupato la facoltà di giurisprudenza per impedire che si facesse questo presidio, sono dovuti insomma intervenire in modo drastico chiudendo la facoltà per poter permettere un qualcosa che era stato già dichiarato, preannunciato, del tutto legale, dei studenti che se vanno a vedere la Sapienza per parlare di una legge a giurisprudenza.
Ma come se ce ne fosse bisogno, poi veramente.
Esatto. Ma non è soltanto l'esperienza della Sapienza, perché come dicevamo, anche in molti licei.
Esatto, esatto. Sentivo proprio stamattina la rassegna qui della radio e ho sentito più o meno diciamo l'atteggiamento che il manager scolastico, no, il preside, il manager,
sì, la parola giusta.
Il manager del Mamiani che ha occupato ieri, e insomma già diciamo paventava la possibilità di queste diciamo di rifarsi dal punto di vista penale amministrativo sugli occupanti, sui maggiorenni che avranno la responsabilità penale di qualsiasi cosa succederà, danni fisici o no, a beni mobili e immobili, insomma queste stronzate così, e questa più
e per
o meno
quanto riguarda i minorenni,
per quanto riguarda i minorenni ha responsabilità dei genitori,
cioè comunque non scappi,
non scappi, insomma si tratta di qualcosa che
deve segnare a vita,
esatto,
deve
segnare a vita sempre, e in modo che ci pensi bene, ci pensi 2, 3, 10 volte, e così ti addomestichi lentamente.
Sì, sì, ma tanto noi ci abbiamo sempre pensato comunque. Tant'è, insomma, che la maggior parte delle persone che attraversa questi posti, insomma, ci ha pensato bene prima, ma non ai danni che potrebbe subire, no, ha pensato proprio a migliorare la sua vita, no? Cioè, nel senso, poi ognuno trova la strada sua, e ci stanno tante persone come noi che la trovano sotto cassa, cioè, esatto. Nel senso, è una cosa, esatto, naturale.
Ma guarda, io quello che dico sempre quando facciamo le proiezioni, quando mi trovo a parlare, è che fondamentalmente oggi come oggi, pure per immagino un ragazzo di 20 anni, io ce n'ho quasi 40, immagino uno che ha 20 anni meno di me, ma se questa persona dovesse in qualche modo cosciamente o inconsciamente realizzare che non c'è niente di più politico che autogestirsi il suo tempo libero, cioè questa è una grande vittoria per tutti, è una vittoria per l'essere umano, capito?
Assolutamente.
È questa la cosa basilare. E poi, appunto, non esiste niente di più politico che sceglie di autogestirsi il proprio tempo libero.
Assolutamente.
Soprattutto in una dinamica in cui siamo coercizzati da dinamiche di controllo del lavoro, i soldi e quello o quell'altro.
No, i soldi di divertimento. Li devi spendere solamente su Amazon.
Bravo, esatto.
I soldi solamente lì, possibilmente tracciati bene, perché sennò non funziona. Anzi, possibilmente con qualcosa che c'è un bel monopolio sopra, perché poi
certo, senso, di questo si tratta, perché poi si tratta di profitto, raga, cioè
certo,
di stiamo a parlare.
Stiamo a parlare di questo, mentre in tutto quanto il resto del mondo questo movimento di persone che ama divertirsi senza barriere viene sotto un certo punto di vista anche sfruttato dai vari stati, no? Nel senso che ci fanno i soldi sopra.
Esatto.
Una città che viene attraversata da una manifestazione enorme, comunque ne giova, no? Tutti quanti,
certo, c'è tutto un indotto.
Cioè,
no?
I commercianti, nel senso, sono centinaia le sfumature, no? Dalle altre parti ci lucrano sopra, cercando anche, a mio avviso, poi non lo so, sicuramente voi potete parlarne di più di questa cosa, cercando anche di zozzare il meno possibile quella roba lì, perché tanto non si fa zozzare, cioè,
esatto,
fondamentalmente, no, prova a non farsi,
ma quello è, no, cioè, è sfuggente per definizione, cioè per quanto cercheranno magari di regolamentare, ma io ho letto anche articoli di gente che a Berlino dice sono usciti articoli sul Fatto Quotidiano in cui persone da Berlino dicevano no, perché questa realtà dei club berlinesi, noi qua un giro di un sacco di soldi, se venisse regolamentato così è, cioè anche gente che mette il cappello su cose che non gli appartengono, insomma, voglio dire,
certo,
è come in qualche modo cavalcare per opportunismo un'onda che non te compete, e i rave sono illegali, ma perché in qualche modo vogliono sempre in qualche modo sottolineare diciamo un'identità di conflitto,
certo,
verso un qualcosa che non può essere commercializzato, cioè l'industria del divertimento non può esistere, invece l'industria dell'intrattenimento gestisce e anima e dà vita a un'industria del divertimento che noi rifiutiamo. scegliendo di andare a rave.
E ci provano, attenzione, perché se da una parte del mondo, insomma, queste cose vengono anche sotto un certo punto di vista agevolate, invece qua al contrario c'è chi, visto che sono illegali, che vanno criminalizzate, che vanno ghettizzate, allora a questo punto c'è la possibilità, lo organizzo legale, c'è sborto sopra e, no,
esatto, e sarebbe un passo indietro sulla pratica dei 30 anni, che comunque indietro. non sarebbe possibile, perché comunque ci sarà sempre un gruppo di ragazzi da qualche parte che te lo organizzerà l'illegale, perché è così che è la cosa, ci sarà sempre un gruppo di ragazzi che magari non può andare a spendere quei soldi lì e quindi dice io me la faccio da me da questa cosa. Poi adesso non è neanche più tanto una cosa nuova, il movimento è consolidato, i percorsi politici si sono affermati, ci stanno un sacco di ragazzetti di 20 anni che frequentano sti spazi e queste feste, che hanno una consapevolezza politica che io quando c'avevo l'età,
esatto,
loro,
è vero,
cazzo, bellissimo, proprio.
Bellissimo.
E quindi questo è soltanto un segno di crescita e di maturità ed è un processo inarrestabile. Questa cosa, questa ondata repressiva autoritaria è semplicemente un colpo di coda, una reazione che è un tentativo in extremis per salvare un qualcosa che è inarginabile.
Sì,
capito?
Sì, è un po' come cercare di mettere una rete sull'acqua,
sì,
no?
Esatto, è impossibile. Infatti che fanno? Criminalizzano e puntano il dito verso le cose più scabrose e morbose della roba, quindi la droga, certo. Il disagio, la droga e il disagio, cioè stanno sotto casa,
esatto,
cioè
certo.
Sta la gente che te muore sotto casa,
vediamo la notizia
che gli cammina sopra, cioè.
La droga non si fa nel rape, cioè nel senso, poi qualcuno magari ci se la porta, però comunque la prende, esatto, dall'altra parte, e se la prende anche al di fuori del rave,
esatto,
cioè,
e poi volendo parlare di questo bisognerebbe anche parlare del fatto che all'interno di uno spazio come un rave illegale c'è sta una consapevolezza sull'uso delle sostanze che non c'è in altri posti, e quindi da questo punto di vista è un'altra esperienza diciamo esplicativa e come dire esemplare di quello che i rave e l'autogestione all'interno dei rave hanno fatto, di quello che questa comunità ha costruito per autotutelarsi, capisci che voglio dire, ci sarebbe solo da imparare da sta roba.
Mi viene da ridere perché loro parlano, no, di quanta droga possa girare nei rave e si sono sempre diciamo chiusi diciamo barricati nelle stanze del Parlamento per non parlare di quanta droga gira nel Parlamento.
Si sono barricati là a drogarsi.
Esatto. Sì, nel senso che poi si sono rifiutati di fare test antidroga, si sono rifiutati insomma di metterci la faccia in prima persona, quindi
bravissimo.
Quelli che diciamo denunciano il giro dei droga eccetera,
vabbè, l'ipocrisia insomma
ma sì, ma stamattina sempre
anzi cioè, nel senso a me uno che mi dice viva i festini, magari sarebbe anche uno che magari invece potrebbe portare pure un attimo, magari dico cioè nel senso che ci metto tanti forzi magari a riavvicinarmi a una politica istituzionale, invece no, nel senso
chi demonizza e criminalizza usando la roba della droga come primo argomento, cioè sono quelli proprio più ridicoli, perché
sì, vabbè,
è tutto ciò che sta,
ma poi sono i primi appunto come...
e poi sono i primi appunto che magari nel senso...
c'hanno cose, ma non solo con la droga, no, nel senso
in generale cioè te per criminalizzare una cosa così, stigmatizzare una cosa così, che è un fenomeno talmente poco conosciuto e poco approfondito e con talmente tante sfaccettature, poi che cos'è la droga? Qual è il concetto di droga? Il concetto di dipendenza poi dipende da tante cose,
voglia.
Non è solo una questione chimica di sostanze, la chimica nel cervello ti può derivare da
in inglese è la stessa parola tra medicina,
esatto,
e cioè nel senso poi ognuno si cura a modo suo,
esatto.
E sempre con consapevolezza ad persona. Ma quindi ci andiamo a sentire un altro pezzo, così vi facciamo riposare un pochino, vediamo se ce l'ho fatta a farlo partire. E sempre 87.9, sempre Onda Rossa, a frappè.
Yeah.
questo pezzo è dedicato a un amico, a un compagno, a un fratello. Dagli forte, Pomà.
Torniamo in diretta sempre 87.9, sempre Onda Rossa, e 11 e 17. Continuiamo un attimino con il discorso e ringraziamo insomma chi innanzitutto vi ascolta, ma soprattutto chi vi chiama, perché insomma ci fa tornare a bomba sul tema. Come dicevamo prima, insomma, questa roba qui col rave e con la musica, cioè veramente ben poco a che fare, quasi poco. Niente. Esatto. E infatti è quello che dicevamo prima, rientra all'interno di un pacchetto sicurezza, come ci diceva la compagna che ci ha chiamato, diciamo ho cominciato a prendere forma prima degli sì. ultimi 10 giorni, no? Sono 3 anni che siamo, come dire, costretti a
limitati, diciamo, sì, no?
siamo costretti ad andarci piano con l'esplosione della, esatto, della rabbia, no? Esatto. Questa cosa qua loro gli fa gioco,
esatto.
Tant'è infatti che fanno questo tipo di leggi qua,
ma fanno, nella legge infatti c'è sta riferimento alla salute pubblica, non è,
esatto,
una cosa indifferente,
esatto,
quello,
esatto,
che dicevo prima. Tra l'altro, l'invasione di terreni, edifici sia pubblici che privati per raduni pericoloso per l'ordine pubblico, commesso a più di 50 persone, quello che dicevamo prima, rientra nei reati associativi, e questo, manco a dirlo, mette in discussione la libertà di riunione, la libertà di manifestazione del pensiero, la tutela dell'uguaglianza, che teoricamente dovrebbero essere i fondamenti della Costituzione. Mo, al di là del fatto che noi ci possiamo credere o no alla Costituzione, comunque nello stato di diritto, insomma,
volete giocare a sto gioco? Allora, queste sono le regole, insomma,
esatto, esatto. Quindi diciamo che l'aspetto repressivo è più che evidente. È ovvio che la questione del rave è stata soltanto una scusa, come dicevo prima, da parte dei giornali mainstream per riuscire ad ammorbidire la pillola, perché se la chiamavano legge contro le libertà di espressione, magari qualcuno si faceva qualche domanda in più.
Piccolo esempio, San Lorenzo, sede storica di Radio Onda Rossa, siamo qua dal 77, 45, quasi 6 anni, c'è una piazzetta qua davanti, insomma, dove penso il 90% delle persone che passano per Roma conoscono. Perché? Perché insomma è da sempre stata una
una discreta piazzetta,
sì, una piazza in cui si può socializzare, ok? La compagna che ci ha chiamato ci faceva un esempio, dice là succede che ci stanno 50 ragazzi di 20 anni che si sentono, magari no, non la musica che mette il rave, però magari si sentono una trappa, ok?
Esatto.
Nel senso, 50 ragazzi che si sentono una trappa da com'è che si,
sì,
chiama?
Dai,
una cassa Bluetooth, ok? Esatto. Quello potenzialmente è una situazione.
51.
Esatto, basta il 51esimo che fa scattare.
Passa uno di là, che fa gli diede una sigaretta uno.
E noi ridiamo, però quello che fa scattare sono arresti, intercettazioni, multe.
No, ma poi la cosa assurda è questa, cioè questa repressione su chi partecipa, raga. Cioè, è una cosa, questa è una cosa.
No, è evidente, diciamo, la natura politica del nuovo governo. Mo, al di là di
sì,
tutto, ci stiamo a girare intorno, nel senso che poi l'iniziativa che facciamo stasera, ricordo, a Garbatella via Vettor Fausto 3.
È la prima volta che lo diciamo, quindi,
okay.
Quindi non è ricordarlo.
Se fa parte di un percorso che noi portiamo avanti ormai da tanto tempo, quello di unire le varie situazioni di repressione. Stiamo facendo un lavoro e siamo venuti anche qua a Radio Onda Rossa diverse volte, anche come Black Lives Matter Roma, per parlare di cittadinanza, per parlare della guerra in Ucraina, per parlare della questione dei migranti. Ecco, proprio ieri abbiamo fatto un blitz davanti a Piazza del Viminale, non autorizzato, lo sottolineo così per capire, certo, insomma, la risposta che diamo su una questione che poi ha portato un largo consenso anche altre realtà, eccetera. E quindi il percorso è proprio quello di riuscire a unire le lotte per la libertà e per l'emancipazione sociale. Quello che lo Stato, ovviamente, proprio per il suo ruolo che assume ogni volta, che non è che diciamo le leggi del centrosinistra negli ultimi millenni siano andate in altre direzioni. Mi viene la legge Minniti, se vogliamo parlare, certo, proprio della questione razzializzante, ma oltre questo argomento ci sono tutte le forme di repressione esplicita o implicita, perché poi anche il ghettizzare le persone dentro casa, con, parlavamo prima di Amazon, con, esatto, la quantificazione del tempo in base a videogiochi, eccetera eccetera, sono anche quelle forme di repressione che portano poi anche a malattie mentali, gli hikikomori su tutti, ma non solo, e la pandemia ci ha messo del suo,
cioè,
quindi...
e possibilmente insomma poi queste nuove patologie che escono fuori devono essere curate con non lo so, con l'Exodan, non lo so, nel senso con le medicine,
sì,
quelle che te spengono.
Vabbè, ma questo, okay, è quello che fa il capitalismo, crea la malattia e poi ti dà la soluzione, no? Crea il problema e ti dà,
esatto,
la soluzione,
esatto,
e ti vende la soluzione.
A me mi ha fatto molto sorridere, insomma, sempre per dire che invece mi ha fatto incazzare notare durante tutta quanta la pandemia la pubblicità che passava in televisione. Passavano due cose: macchine e medicine che te devono calmare. Due cose, cioè quello.
Eh sì.
Uno, va bene, macchine, perché comunque stavano, il mercato stava a crollare, visto che stavamo tutti quanti dentro a casa, e quell'altra invece, perché la gente, giustamente, se tu la costringi a stare dentro a casa col coprifuoco, però deve andare a lavorare,
esatto,
qualche squilibrio potrebbe uscire fuori. Infatti, poi, per fortuna, insomma, anche in quel periodo ci sono state le botte di reni, che invece poi ci hanno fatto respirare, no? Una delle tante, insomma, è quella che abbiamo anche organizzato con la radio, il presidio sotto il carcere,
esatto.
E questa è una cosa che ci rivendichiamo, molto importante, che abbiamo fatto e condivisa da tutta quanta la città, che è stata una cosa importante, no?
Ma infatti è un momento, questo, come diceva giustamente Vince, è bello che in questo momento, che magari ci sentiamo un po' tutti con, no, le nostre libertà fondamentali messe un po' sotto attacco, in discussione, crea una convergenza tra i diversi percorsi, diverse realtà, è fondamentale, e questo è quello che ci auguriamo che succeda, insomma, no?
Sì, sì, ma tanto sembra quasi inevitabile, visto, quello,
sì,
visto quello che ci circonda. No?
Sì.
E quindi ben venga. Se dobbiamo ballare, balliamo.
Balliamo.
Nel senso, siamo abituati.
Esatto, noi balliamo pure per tre giorni di fila.
A voglia. Va bene, ci andiamo a sentire un altro pezzo. E, sempre Onda Rossa, sempre 87.9. Dai.
East, better me, cause I can finally afford to provide my family.
Sempre Onda Rossa, sempre 87.9 e torniamo in voce e continuiamo un po' a parlare. Attenzione, qua la radio prende vita proprio e parte la cassa dritta. E no, dicevo, continuiamo un po' a parlare di quello che succede stasera e quello che avete organizzato. Quindi se volete un po' raccontarci quello che succede.
Sì, ultimamente stiamo andando un po' a braccio. L'anno scorso abbiamo iniziato con il Cineforum del mercoledì, con diciamo tutti i film anni 70 dalla Black Exploitation. Poi avevamo continuato con film introvabili dei primi anni del Novecento, la banda Bonneau, eccetera, eccetera. E quindi era diventata una cosa, diciamo, un po' di nicchia. Quest'anno, vista la natura della situazione politica e sociale, abbiamo diciamo iniziato con quell'intento e poi abbiamo trasformato le iniziative in vere e proprie denunce sociali. Mercoledì scorso abbiamo fatto, era il 2 novembre, e abbiamo fatto l'iniziativa proprio in ricordo dei migranti e del memorandum, che il 2 si rinnovava in automatico per altri 3 anni. E quello l'avevamo fatto in continuità di tutta l'iniziativa di ottobre, che riguardava proprio anche i rapporti che ci avevamo con i rifugiati in Libia, che erano ragazzi che erano stati nei lager. E continuando con l'attualità, proprio per questo percorso di unire le varie lotte, abbiamo pensato di fare questa iniziativa sui rave. Come dicevo all'inizio, l'avremmo fatta a prescindere dalla situazione che ci siamo ritrovati, e l'avevamo programmata proprio per descrivere l'importanza del rave. Questa situazione ha reso la cosa anche emergenziale in qualche modo. E quindi abbiamo invitato non soltanto la regista del libro qui, Andrea, qui accanto a me, ma anche la presentazione di 2 libri, tra l'altro uno anche in casa.
Esatto, perché noi allora le presentazioni di Roma Illegale vanno avanti, del documentario vanno avanti, diciamo, ormai da qualche mese, e spesso con me ho il piacere di condividere, diciamo, queste iniziative con Federico Raponi e Roberto Grossi, che hanno scritto anche loro, cioè loro hanno scritto dei libri, insomma, perché loro sono, cioè, Federico ha scritto il libro Quando il fumo si dirada, che racconta, diciamo, di 30 anni di movimento antagonista romano, insomma, e in quindi anche parla anche del momento, insomma, dei rave. E Roberto ha scritto, diciamo, ha creato un fantastico graphic novel dal titolo Cassa Dritta, che in qualche modo racconta più o meno le stesse storie che racconto io nel documentario. Noi, senza ovviamente aver calcolato nulla, ci siamo trovati a condividere, diciamo, questo argomento, questo topic, e quindi spesso abbiamo collaborato e abbiamo fatto insieme queste presentazioni che hanno dato, diciamo, hanno avuto una risposta veramente veramente figa, e io sono contentissimo di come sta andando, anche perché presentiamo 3 diversi diciamo media comunicativi che in qualche modo storicizzano dei percorsi importanti nella vita di molte e questo, come dicevamo prima, è ancora un risultato certo. In più, insomma.
No, poi mi raccontavi che è stato anche tradotto in diverse lingue, ti hanno chiesto di fare questa cosa qua.
Da poco abbiamo fatto i sottotitoli in inglese, abbiamo fatto una prima proiezione a Cracovia al No Future Festival, in cui è stata presente Anna Bolena, che è un'intervista storica DJ del movimento dei Free Party, e che poi sono anni che lei è a Berlino. Insomma, io l'ho intervistata per questo documentario, e poi il suo apporto, diciamo, nella fase tra virgolette distributiva è stato fondamentale, perché grazie a lei siamo riusciti a organizzare bene nel dettaglio tutta una serie di iniziative in giro per tutta Italia. È un anno che andiamo in giro per tutta Italia e adesso stiamo anche trovando spazio all'estero. Voglio ringraziare Dario che ha fatto i sottotitoli che ci ha veramente dato una grande mano, e insomma adesso siamo pronti anche per proiezioni fuori dall'Italia, e questo è un grandissimo risultato.
E quindi noi li ospitiamo nella sede storica, diciamo che quella sede è stata utilizzata anche durante la resistenza partigiana, e la voglio sottolineare questa cosa, è stato portato avanti insomma negli anni, è stata la sede insomma del 22 marzo, un gruppo abbastanza conosciuto,
diciamo, no?
E niente, quindi continuiamo a portarla avanti sempre con metodi di autogestione, metodi anarchici ovviamente, di auto-organizzazione, quindi l'iniziativa è libera e chiunque insomma può partecipare, benvenuto, esatto. E quindi ci vediamo questa sera in via Vettor Fausto 3 a Garbatella, e si riconosce perché di fronte c'è un bar che si chiama L'Ora d'Aria, e spero non sia insomma un cattivo presagio, insomma, però
però mantiene sempre l'attenzione viva su certi temi, insomma.
Esatto, e mai come oggi insomma è attualissimo. Per cui spero di vedervi in tante in tante.
Allora, quindi a che ora parte la serata?
Allora, verso le 18:30 con calma faremo la presentazione di uno dei libri, ci sarà la proiezione, dibattito, ci sarà la presentazione dell'altro libro, e poi staremo insieme, insomma, si mangerà qualcosa, si starà come, esatto, sempre, insomma, facciamo nella nostra quotidianità.
Oh, dai, mi raccomando che dobbiamo essere almeno 51,
cioè, mi raccomando,
è fondamentale.
Non ci fate fare brutta figura,
voglia. va bene. Che facciamo? Ci sentiamo un altro pezzo? Vogliamo aggiungere qualcosa? Vogliamo aprire 5-10 minuti il telefono se qualcuno vuole intervenire? 06 49 17 50? Ci avete già chiamato in tanti e tante. Se vi va di aggiungere una riflessione in diretta, noi siamo qua. Nel frattempo, ci hanno sentito un altro pezzo perché ci abbiamo preso gusto. Quindi, dai, 10 minuti e apriamo un pochino i microfoni su questo tema qua. Se vi va, dai, sempre onda rossa. I'm
Sempre 87.9, sempre Onda Rossa. E... Ciao.
Sto cercando di auto recuperare.
Aspetta, pronto, pronto.
Gli abitanti.
Pronto, mi senti?
Abbandonati sull'Appennino centrale.
Allora, mi senti? Pronto.
Secondo me, rispetto al discorso dei VIP, è fondamentale aggregare la gente, auto-organizzarla, rispetto alla costruzione possibilità di vita altre rispetto all'alienazione cittadina. Questo noi riteniamo fondamentale.
Assolutamente, assolutamente.
E quindi per questo abbiamo costruito un progetto che è diventato pilota per l'autorecupero, cioè vuol dire non con le ditte, ma autogestito dagli abitanti, i lavori autogestiti dagli abitanti, autorecupero dei villaggi abbandonati sull'Appennino centrale.
Hai pienamente ragione. Era una sfumatura del discorso
quindi
che non
per
avevamo...
questo, insomma.
Sì, no, guarda, è una suggestione fondamentale, cioè ti ringraziamo, cioè,
sì, veramente, grazie per averci...
Perché effettivamente è una pratica di autogestione che è, diciamo, anche da questo punto di vista è esemplare. Quando si parla di autogestione, appunto, cioè questo è un esempio di applicazione pratica al vivere quotidiano che ha poco a che fare, diciamo, con i rave. Però in un momento, per esempio, di scelta di picchettaggio di un posto occupato, perché potrebbe essere un momento anche per costruire un percorso di autorecupero, anche diciamo che queste esperienze rischiano di essere messe in discussione, e questo, cioè, ovviamente è un problema, no?
No, e poi c'è anche il
che si diffonda questa pratica, appunto, dell'autorecupero, del recupero. Il recupero è con le ditte, l'autorecupero è, diciamo, gente esperta che viene a aiutare più gli abitanti, ed è fondamentale questa cosa.
Assolutamente,
condivido in pieno.
Assolutamente, infatti un'altra cosa che
cioè, è fondamentale anche costruire dei livelli di autofinanziamento, cioè la pratica di autogestirsi la vita, insomma. E questo è il discorso.
No, è nella
dei modelli di vita legati di fatto all'alienazione cittadina.
Certo, e infatti un'altra cosa che magari non abbiamo sottolineato perché l'abbiamo data per scontata, però insomma scontata non è, parlando di recupero, insomma è anche la riappropriazione di spazi,
esatto,
abbandonati, no?
Esatto.
Che magari per loro so semplicemente, non lo so, un numeretto sulle pagine del demanio.
Bravissimo, invece c'è molto altro,
c'è molto
perché
altro.
Possono diventare sia tags, come nel caso di un rave, ma poi il concetto di tags, cioè, trascende rave, va oltre rave, ovviamente.
Certo.
E quindi, cioè, uno di questi mostri così potrebbe essere anche un momento, cioè, potrebbe anche, diciamo, essere recuperato con dei momenti di autorecupero, di autogestione dello spazio e del miglioramento e del recupero e dell'edilizia di quello, cioè, non so come andare avanti su questa cosa, però è giustamente questo, quindi cioè quello
comunque,
che ha detto il compagno è da paura.
Dici
comunque, tenete conto che ridare vita a posti abbandonati è una cosa bellissima, e che la gente anche del posto colpisce, la gente anche del posto.
Assolutamente, è vero, non c'è niente di più potente, insomma, dei fatti, delle azioni. Cioè, una volta che io arrivo, faccio diventare un posto abbandonato, uno spazio da paura, attraversabile da tutti e da tutte, è una cosa che segna il territorio nel quale si svolge. Quindi veramente grazie per questa chiamata, perché mi sembra un'ottima conclusione per questo,
sì,
spazio redazionale su questa cosa qui. Quindi grazie mille e dai forte.
Dai, sempre.
Un abbraccio.
Ciao, grazie. Bene, bene, insomma, io direi che c'è stato proprio come dicevo prima, insomma, una conclusione veramente ottima di questa cosa qua. Ripetiamo un attimo velocemente l'appuntamento di questa sera per chi magari se l'è perso.
Vai, sì, quindi alle 18:30 da noi ci sarà la presentazione dei libri, del documentario di Andrea, e poi in autogestione, in auto-organizzazione faremo dibattito, cena e tutto quello che vogliamo fare.
Dai, ricordiamo, via
Vettor Fausto 3,
vai,
zona Garbadella,
esatto, di fronte a
un bellissimo bar, al bellissimo bar,
al bar di
libertà.
L'ora d'aria,
sì,
dai, quindi da per ora da questi microfoni è tutto, vi lasciamo con un'ultima traccia e vi ricordiamo che Onda Rossa non campa d'aria, quindi sosteneteci, sostenetela, perché insomma lo sapete il perché, non c'è bisogno che ve lo spieghiamo. Tra poco esce Scarceranda e visto che abbiamo parlato anche di repressione e di anni di galera, mandiamo un abbraccio a chi ci ascolta privato o privata della libertà, e dagli forte. Più tardi arriverà un compagno che mette musica, Black Cat, che arriverà tra poco, e poi tra poco vi leggo anche il palinsesto, perché adesso ho le mani impisciate. Nel frattempo vi metto l'ultima canzone e vi mando un abbraccio. Dagli forte, ciao. Lo sappiamo che vi piace, lo sappiamo, lo sappiamo.